Carissimi fratelli e sorelle, vi dicevo introducendomi in questa liturgia come siamo nel contesto dell'inizio della vita pubblica di Gesù che lascia Nazareth. Il Vangelo non ci racconta come lasciò Nazareth, come salutò sua madre, ma è bello immaginare questo momento forte della vita del Figlio di Dio e del Figlio di Maria, che dopo 30 anni di vita nascosta, dove era conosciuto come il Figlio di Maria, come il carpentiere, come il figlio di Giuseppe, che aveva intessuto relazioni amicali e familiari con tutti, come ogni buon ebreo, ecco, sono arrivati 30 anni di vita quotidiana, apparentemente insignificante, e lui, il figlio di Dio, adesso lascia. E lasciando Nazareth, lascia a noi un grande tesoro di rivelazione dell'importanza della nostra quotidianità, della nostra vita semplice, della nostra routine di ogni giorno, della fatica apparentemente senza senso, inutile, che spesso noi viviamo. Lui l'ha voluta vivere per dare un senso, un significato alla nostra. Lui è il figlio di Dio. E dopo aver salutato sua madre si inoltra nel deserto per sottoporsi a questo rito penitenziale che officiava questo uomo di Dio, Giovanni, che era anche suo cugino, e accorrevano da lui tante persone, sappiamo dagli altri evangelisti come c'erano di tutte le categorie, che andavano a chiedere l'intercessione di Giuseppe attraverso questo di Giovanni attraverso questo rito per chiedere misericordia, perdono dei loro peccati. E lui, il figlio di Dio, vuole iniziare la sua vita pubblica così, con questo gesto sconcertante di quando lui si è messo in fila. Voi immaginate quando c'è una fila nei nostri confessionali, no? E ci vedete un sacerdote, ci vedete un prete, ci vedete una suora. È un bel esempio che dà, no? Anche il Papa ogni anno dà sempre questo esempio di confessarsi pubblicamente. E voi pensate, non è un semplice sacerdote, un prete, neanche un papa, è Dio, perché lui è il figlio di Dio e possiede la divinità in pienezza con il Padre e lo Spirito Santo, e si mischia con i peccatori. È sconcertante. E ci fa domandare, ci fa chiedere, ma Signore, perché? Che senso ha questo tuo metterti in fila? È un esempio esteriore che ci vuoi dare? Perché stai fingendo? Cosa mi rappresenti tu, che sei il Santissimo Dio, non il Santo Dio, il Santissimo Dio, l'innocente, senza peccato per eccellenza, stai lì mischiato ai peccatori? Sarebbe bello che perdessimo del tempo in preghiera, perché vedete, i misteri della nostra fede non vanno semplicemente creduti, vanno meditati, vanno contemplati, vanno assimilati, perché attraverso questi misteri contemplati e assimilati il Signore ci parla forte al cuore. E allora capiremo come lui è senza peccato, ma non sta fingendo, perché lui è senza peccato di peccati propri, ma il forte amore che ci porta ha fatto sì che i nostri diventassero i suoi, veramente suoi. È un anticipo di quello che succederà sul Calvario, quando lo vedremo sputacchiato, deriso, come l'ultimo dei malfattori. Lì nel battesimo c'è un anticipo di questa grande umiliazione d'amore che lui ha voluto subire per ciascuno di noi. Sì, perché per ciascuno di noi ha voluto subire questo. E Giovanni, che ispirato da Dio, sapeva chi aveva davanti, non poteva accettare questo. Dice: Signore, ma sono io che devo farmi battezzare da te. Che ci fai tu qui? Sono io, mi inginocchio io, battezzami tu, tu sei il figlio di Dio. Io sono il figlio di Elisabetta. No, non può essere. L'uomo non può capire. L'amore di Dio ci supera. Ed è bello notare come l'inizio della vita pubblica del Signore si conclude, l'inizio e la conclusione della vita pubblica hanno due gesti simili. Sia all'inizio che alla conclusione c'è un gesto simile. E in tutti e due i gesti l'uomo non capisce e non vuole partecipare a quel gesto. Giovanni dice: no, non ti voglio battezzare io. E vi ricordate nell'ultima cena Gesù inginocchiato con un asciugatoio ai fianchi chiede a Pietro di lavargli i piedi. Neanche Pietro voleva. No, Signore, non sia mai. È un Dio che ci sconvolge, perché è un Dio che si abbassa, l'amore lo fa abbassare talmente a chiedere il battesimo a Giovanni per ciascuno di noi e a lavare i piedi a Pietro. E sia Giovanni che Pietro sono costretti ad accettare questo gesto del Signore di profonda umiliazione d'amore con cui Lui vuole relazionarsi con ciascuno di noi. Si è fatto uomo, si è fatto bambino per essere preso in braccio, e noi non possiamo sopportare l'idea, non è umana, non è logica, l'idea di un Dio che si fa prendere in braccio, di un Dio che si inginocchia per lavarmi i piedi. È un Dio che ci spiazza completamente, perché non ci chiede una prestazione esterna, non ci chiede un'offerta, non ci chiede qualcosa di esteriore, ci chiede l'amore. E appunto perché ci chiede l'amore si manifesta così, perché l'amore non può essere precettato, non può essere obbligato, deve essere risposta a un amore conosciuto, a un amore sperimentato, a un amore di cui si è fatta esperienza. E il Cristo vuole che ciascuno di noi faccia questa esperienza. E se siamo qui a celebrare questa Eucaristia, si suppone che abbiamo fatto l'esperienza del suo amore, perché altrimenti non può avere profondità il nostro gesto di partecipazione se non è una risposta a un amore conosciuto. Il battesimo di Gesù ci ricorda il nostro battesimo. È triste vedere alle volte come molti cristiani non comprendono che il battesimo di Gesù, perché non meditano, non leggono, sanno tutto ma assolutamente nulla della propria fede, no? Il battesimo di Gesù sia, pensano, un sacramento, no? Gesù è colui che non è che ha ricevuto il battesimo come il nostro, ma il battesimo di Gesù, e lui ha fatto questo gesto che altro non era che un'anticipazione di quello che sarebbe avvenuto quando quelle acque che lui proprio santifica, perché lui non è santificato dalle acque, e lui è il Santo Dio, non ha bisogno di santificazione, se si immerge nelle acque è per santificare quelle acque che un giorno avrebbero santificato noi nella potenza dello Spirito Santo. No? E il sacramento del battesimo che abbiamo ricevuto, che opera questo misterioso scambio, che viene significato già lì, sul Giordano, quando Gesù si presenta con i peccati nostri, si ripresenta realmente con i peccati nostri, perché già lì li prende su di sé. E nel battesimo avviene proprio questo misterioso scambio, che lui ci dona la sua santità e prende la nostra povera miseria, le nostre fragilità, il nostro peccato. E questa realtà del battesimo, del dono che noi abbiamo ricevuto, però teniamo presente che ha due momenti. due momenti. Per noi che abbiamo ricevuto il battesimo da adulti, certamente due momenti. Il momento del dono ricevuto, della grazia di quel germe divino, è il momento in cui io quel battesimo lo celebro nel mio cuore come risposta libera d'amore al Signore. No? Il dono che mi hanno fatto i miei genitori è un dono di grazia, ma non basta il dono di grazia, occorre la risposta personale. E allora c'è il secondo momento, quando io mi approprio del battesimo. E quando è questo secondo momento nella storia della mia vita? Quando è che io assimilo realmente e do una risposta d'amore al mio Signore con un atto libero di adesione alla sua proposta di essere per me il suo Dio, il suo Dio, il mio liberatore, il mio Dio, il mio liberatore, il mio salvatore? Quando è il momento in cui io posso dire: ecco, adesso il battesimo entra, perché non solo perché è un dono di Dio, ma perché lo sto accogliendo io? E guardate che c'è un momento preciso nella storia della nostra vita, quando io per la prima volta mi sono confessato consapevole dei miei peccati, consapevole di aver offeso Dio con i miei peccati, consapevole che il peccato non è uno scherzo, consapevole che Lui per i miei peccati è morto per me, è risorto per me, ha dato la vita per me. Quando io ho fatto questa confessione sacramentale, gli ho detto: Padre, perdonami perché ho peccato. E allora da quel momento posso dire che il battesimo, la vita battesimale in me, prende un'altra direzione. Perché lo Spirito Santo lavora sempre in collaborazione. In teologia si dice in sinergia. Lui non fa nulla senza la nostra collaborazione. Si propone, ci dà la chance, ma poi aspetta, sta alla porta, che gli si apri la porta. Ecco, allora, carissimi fratelli e sorelle, io spero che ciascuno di noi abbia vissuto questo secondo momento fondante, il mio cammino di fede. E se ancora questo momento non è venuto, se ancora pecco con distrazione, non do importanza alla vita spirituale, se ancora non ho assimilato bene che Lui veramente è morto per me, ha dato la vita per me, è morto pensando a me e chiede a me una risposta di amore, e allora che venga presto, preghiamo gli uni gli altri perché venga presto questo momento in cui il Padre possa dire in pienezza, come l'ha detto sul suo Figlio e lo dice anche a ciascuno di noi quando lo accogliamo: questi è il mio Figlio, questi è il mio Figlio. Veramente tu sei il mio Figlio, tu sei la mia figlia e in te mi compiaccio. Ora badate bene, il compiacimento di Dio nei nostri confronti non è frutto delle opere buone che possiamo aver fatto. Il fatto che Dio dica a me: tu sei mio figlio, mi compiaccio di te, tu sei mia figlia, io mi compiaccio di te, non è dato dalle virtù che io posso aver vissuto, no. Il compiacimento di Dio nei miei confronti è quando io con umiltà accolgo nella mia vita il suo figlio come il mio salvatore. Perché l'atto di fede che noi facciamo accogliendo nella nostra vita il Signore e accogliendo Lui, lo accogliamo come nostra via, non solo come nostra vita, ma come nostra via. Quella via che è segnata dall'umiltà, dalla mitezza, dalla semplicità, e che già lì al battesimo di Giovanni si manifesta, perché il Padre dice: questo, vivi con Lui, stai con Lui, segui Lui, imita Lui, e anche tu avrai il mio compiacimento. E allora, ecco, cercare di comprendere che questo compiacimento è innanzitutto frutto del nostro atto di fede. Il nostro atto di fede è il primo atto d'amore che noi facciamo nei confronti del Signore. l'atto di amore con cui lo accogliamo, in cui diciamo a Lui: sì, Signore, io credo che Tu sei veramente il mio Salvatore, io credo che Tu sei il mio Maestro. E ancora più forte quando Paolo chiederà ai Corinzi: ma voi non sperimentate, non sapete, non avete l'esperienza del Cristo che vive in voi, del Suo Spirito che vive in voi? E quindi non solo un Signore che mi salva, un Signore che condivide la mia vita, un Signore che mi inabita, un Signore che mi dà la Sua grazia, la Sua forza e che vuole condividere la mia quotidianità. Questa è la nostra sede. E già il fatto che noi ci crediamo, diamo a Dio l'amore, il principio, il fondamento di quell'amore che deve condire tutta la nostra vita. La Vergine Maria ci accompagni. Lei che a Cana ci ha invitato a fare quello che il Signore ci dice, a accoglierlo nella nostra vita. Lei che gioisce per ogni nostra apertura d'amore, di fiducia, di confidenza verso il Suo Figlio, ci aiuti in questo cammino perché il Padre possa compiacersi di ciascuno di noi e dire a ciascuno di noi le stesse parole che ha detto a Suo Figlio: tu sei il mio Figlio, in te mi compiaccio. Amen.